Libri, storie e idee con Maria Rosa Mancuso.
Buon pomeriggio. Occhi puntati sul Salone del Libro di Torino, che è iniziato lo scorso giovedì e continua fino a lunedì 13. Imperdibile appuntamento per chi traffica con i libri, anche se non riuscite ad andarci. L'occasione rimpolpa i supplementi culturali che propongono guide e percorsi e suggeriscono titoli e rilanciano le polemiche, quest'anno con effetti singolari. Un'oscura e minuscola casa editrice ha avuto una valanga di pubblicità gratuita. Molti scrittori e scrittrici hanno tentato tutte le variazioni sulla frase di Nanni Moretti: mi si nota di più se non vengo o se vengo e sto in un angolo. Alice si apre con un romanzo che parla di libri e di chi li scrive: Il giardino delle scrittrici nude di Piersandro Pallavicini. Lo spazio Rosso Crociati è dedicato a Doris Feminis, che ha pubblicato da Marcos y Marcos Fuori per sempre. Avremo Michele Serra con il suo ultimo romanzo Le cose che bruciano. Dopo il notiziario delle 3:30 sarà con noi il direttore del Salone del Libro di Torino, Nicola La Gioia. Per chiudere, un romanzo che viene dalla Spagna. Lo spagnolo è la lingua ospite del salone. In tutto c'è stata Bellezza di Manuel Vilas.
Lo faremo insieme il problema. Voi, il maestro Nanini ed io. Aprite i vostri quaderni. Prendete le vostre penne. Su. Insieme, ragazzi. Dunque, una massaia per andare al mercato percorre 3 strade. Una di metri 52. Una di millimetri 1425 e un'altra di centimetri 10.450. Compra. Attenti ragazzi, 15 decilitri di latte e 820 grammi di mele. Quanti chilometri percorre la massaia se ha dimenticato le mele dal lattaio?
Lascia le mele dal lattaio, ritorna indietro. Ma perché lascia le mele dal lattaio questa? Poi a me mi viene 15.000 chilometri. Cammina 10 anni. Basta, andiamo da Amiconi, Nanini. Ci parlo io con Amiconi. Basta, buttiamo tutto. Io non gliela faccio più.
Non voglio.
E a me mi scoppia la testa. Sono 6 ore.
Alberto Sordi lo avete riconosciuto. Forse il film no. Era Il maestro di Vigevano, diretto da Elio Petri, tratto da un romanzo di Lucio Mastronardi. E noi andremo per un po' a Vigevano, dove è ambientato, almeno in parte, Il giardino delle scrittrici nude di Piersandro Pallavicini, uscito da Feltrinelli. L'altra metà è a Milano, nel quartiere dei ricchi. Un piccolo shock per i nostri pregiudizi. All'estero esistono premi letterari piuttosto generosi, non solo il Nobel, che quest'anno sarà assegnato 2 volte per recuperare l'interruzione dovuta allo scandalo delle molestie. Di Vigevano è Piersandro Pallavicini, che oltre a fare lo scrittore insegna chimica inorganica all'Università di Pavia. È un raro scrittore che scrive di soldi. In questo somiglia a Lucio Mastronardi. Ed è un raro scrittore italiano che scrive di sesso. Per esempio, in Atomico Dandy, uscito nel 2005. Prima di Piersandro Pallavicini, ascoltiamo Rosanna Taddei, cantante, cantautrice, musicista svizzero-uruguayana. Curucha è il titolo del brano.
Quiero y la quiero más que la cotiza que llevo en el pie. A mi negra la quiero y la quiero más que la tinaja cuando tengo sed. A mi negra la quiero más que a mi chinchorro que me hace soñar. Más que el tengo la sangre en el pueblo, mil lazos coreando me ha hecho ganar. A mi negra la quiero más que a la cotiza que llevo en el pie. A mi negra la quiero más que a la tinaja cuando tengo sed. A mi negra la quiero más que a mi chinchorro que me hace soñar. Más que el tengo la sangre en el pueblo, mil lazos coreando me ha hecho ganar. Cuando baila mi negro corojo, mi alma zapatea por dentro de mí. Al compás de puntera y talón, al compás de la quierpa sin fin. Con qué gracia me menea la cadera, mi negra que me hace perder la razón. Curucha, con qué gracia menea la cadera, mi negra que me hace perder la razón. Si a mi negra la miro a los ojos, se pone más roja que el paraguatán, cuya flor es incendio en el bosque y está haciendo abejar y correr panal. Si me rozo con ella en el baile, me sube el bobo, me su calor. Pues son rayas trapiche, mi negra que vuelve ceniza, mi leño de amor. Cuando baila mi negra por ojo, mi alma zapatea por dentro de mí, a compás de puntera y talón, a compás de la cripa sin fin. Con qué gracia menea la cadera, mi negra que me hace perder la razón. Currucha, con qué gracia menea la cadera, mi negra que me hace perder la razón. Con qué gracia la cadera, la razón.
Nel giardino delle scrittrici nude è il titolo di questo libro uscito da Feltrinelli. Leggendolo mi è venuta in mente una frase che avevo sentito dire una volta dallo scrittore albanese Ismail Kadare. Diceva: non bisogna temere i romanzi brutti, perché i romanzi brutti sono come soldati semplici che devono essere sacrificati perché il capolavoro trionfi. Leggendo Nel giardino delle scrittrici nude di Pier Sandro Pallavicini mi è venuto in mente che questa poteva essere una fonte di ispirazione, perché si parla molto di romanzi che non hanno successo.
Sì, che non sono necessariamente brutti, però che non hanno successo, che è un'altra cosa. Su quello che diceva lo scrittore albanese mi trovo perfettamente d'accordo, cioè il romanzo brutto serve comunque a far crescere l'editoria, per esempio, a far fare esperienza agli scrittori. Poi, al di là di questo, l'essere premiato, l'essere riconosciuto, spesso, non sempre, ma spesso passa oltre la qualità di un libro, anche perché la qualità di un libro è terribilmente soggettiva, e cioè io non credo nella scientificità della dimostrazione della qualità di un testo. La qualità di un testo è apprezzato o meno e dipende da molti fattori, da chi lo legge, dalla scuola critica in vigore, premiarlo peggio ancora, dipende da come sono composte le giurie, quindi non vuol dire molto. E il romanzo parla in realtà di questo, cioè di libri trascurati, belli ma trascurati.
Certo, ci sono i romanzi brutti che hanno successo e ci sono i romanzi belli che vengono trascurati, e in un certo senso lei dà notorietà, celebrità a questi che secondo Kadare sempre potrebbero essere dei miti ignoti.
Ma sa perché? Perché la narrativa italiana, me incluso, non so poi se faccio romanzi belli o meno, ma certamente appartengo a questa categoria di scrittori medio sconosciuti, cioè che pubblicano con case editrici più che dignitose, che vanno in tutte le librerie, ma poi che di fatto vendono quelle poche migliaia di copie che li relegano alla nicchia dei lettori veramente forti. Ecco, è per questo gruppo di scrittrici e scrittori italiani, che costituisce probabilmente il 95% di quelli che vengono pubblicati, ho un sentimento di forte solidarietà, proprio perché vi appartengo anch'io. Allora in questo romanzo cerco di mettere in evidenza, insomma, di stigmatizzare la vita difficile che fanno questi scrittori e le serie di umiliazioni che devono subire a fronte di una piccola minoranza che, per qualche strano motivo, per fortuna, per capacità di aderire meglio al sentimento del tempo, chi lo sa, ha un successo molto più grande. E tra queste varie cose mi immagino che la protagonista, no, una scrittrice di questo tipo che è improvvisamente diventata ricchissima, quindi ha acquisito superpoteri, si prenda delle piccole vendette, tra cui quelle di organizzare un premio letterario molto particolare a Bella Posta. E in questo premio letterario fa proprio questo, cioè premia con un premio enorme, si tratta di 500.000 euro, quindi stiamo parlando di premi veramente fuori dalla scala comune del premio letterario italiano. Premia una scrittrice, uno scrittore come lei, quindi medio sconosciuto, bravo ma che non ha mai avuto alcun riconoscimento, ma soprattutto, come in una sorta di cena dei cretini, prende in giro un paio di quegli scrittori che invece sono sempre in televisione, che vincono sempre i premi, che pure fanno dei romanzi che tutto sommato spesso sono un po' mediocri.
Soldi, 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 ma veramente tanti soldi, perché Sara Brivio si trova schifosamente ricca all'improvviso, genitore fuggito in Svizzera. con questi soldi gioca anche a fare un po' i dispetti. Sarà Brivio da Vigevano e viene in mente Lucio Mastronardi. È uno scrittore di riferimento per lei?
Certamente, io sono vigevanese, quindi lì sono nato, lì sono cresciuto e ho speso una parte della mia vita, ora non lo sono più, sono un espatriato a Pavia, mi sono spostato di 30 chilometri. Però insomma, per chi è nato a Vigevano e scrive, Mastronardi non può non essere un riferimento. Ma che cosa ci sia di Mastronardi in questo romanzo? Credo pochissimo o forse niente. Insomma, Mastronardi faceva una satira della società negli anni 50 e 60 durante il boom economico e quindi aveva veramente di che scrivere qui. Io al massimo, se satira faccio, faccio una satira della piccola società dell'editoria italiana e la faccio molto diversa da quella di Mastronardi, che usava un humor nerissimo, anzi lo humor si vedeva a fatica sotto il nero del suo pessimismo. Io invece cerco l'arma della commedia, cerco di far sorridere il lettore.
Un altro scrittore che si ritrova in queste pagine è Alberto Arbasino. Lei ha qualcosa di Alberto Arbasino e credo le possa far piacere.
Mi fa
Alberto
molto piacere.
Alberto Arbasino cos'è stato per lei?
Cos'è tuttora? Perché Alberto Arbasino poi è anche lui uno scrittore che per vicinanza potrebbe avere un'influenza su di me, ce l'ho un po' nel sangue, forse quanto Mastronardi, anzi probabilmente di più. Arbasino è di Voghera, io sono nato a Vigevano, abito a Pavia, quindi insomma il triangolo ha dei lati molto stretti, no? Voghera è di nuovo a 20-30 km da entrambe queste città e Arbasino è lo scrittore che ha influenzato gli scrittori su cui sono nato e cresciuto, penso in particolare a Pier Vittorio Tondelli, lo ha influenzato dal punto di vista della lingua, della voce, del ritmo nel raccontare. Io poi mi sono letto tutto Arbasino, lo colleziono, ho le prime edizioni, ho tutte le edizioni di Fratelli d'Italia, sono parecchie, molto diverse tra loro. Il modo lieve e fortemente colto allo stesso tempo che ha Arbasino di raccontare, con questa nonchalance sempre lievemente sfottitoria, ecco, ho cercato di farlo mio per quel che posso, in questo romanzo in particolare, quindi proprio anche il ritmo della frase, il suo fluire, qui hanno cercato di essere un po' più arbasiniana del solito e certamente c'è quel gusto per la presa in giro colta che Arbasino aveva.
Ci sono scrittori citati per nome e cognome nel Giardino delle scrittrici nude, romanzo di Pier Sandro Pallavicini, e ci sono degli scrittori che sono raccontati come tipi. Così come ci sono premi letterari citati per nome, il premio Strega, e ci sono premi letterari inventati, naturalmente, con un sovrappiù di satira, per esempio il premio Scaffaletto. Quando ha deciso di fare i nomi e quando invece ha deciso di fare i tipi?
È un gioco molto chiaro per me, naturalmente, che lo so in realtà, ed è questo. Chiamo per nome e cognome gli scrittori che apprezzo, che approvo al 100% e che spesso corrispondono alla categoria di cui dicevo poco fa, cioè quella dello scrittore medio sconosciuto, conosciuti magari agli altri scrittori, un piccolo pubblico, ma a tanti lettori no, ai lettori diciamo da un paio di libri l'anno no. Ecco, questi scrittori che sono per lo più italiani, di questi scrittori faccio nomi e cognomi e cito anche alcune delle opere che ho apprezzato particolarmente. Sono un piccolo gruppo, non sono tutti gli scrittori che amo, italiani o stranieri, ce ne molti di più evidentemente. Invece gli scrittori con un nome fittizio sono appunto dei tipi, come diceva perfettamente lei, e cioè non sono uno scrittore in particolare mascherato. Sarebbe anche un gioco veramente piccolo e meschino questo di prendere in giro uno scrittore cercando di farne il ritratto satirico, e sono invece la summa dei caratteri distillati negativi che ho visto in tanti miei colleghi e che ho cercato di appunto riunire in qualche personaggio che in questo modo va un po' sopra le righe, ma ci doveva andare.
Pier Sandro Pallavicini si occupa di chimica inorganica, è professore di chimica inorganica. Questa è una commedia letteraria, ma ha scritto anche in passato una commedia scientifica, La chimica della bellezza.
Ho scritto una commedia scientifica, se vogliamo, La chimica della bellezza, il libro precedente a questo, era del 2016, e cercava di nuovo di raccontare con i toni della commedia il mio amore per la chimica e il quanto la figura del chimico sia mal vista o vista in modo errato nella società contemporanea. Insomma, per dire una cosa molto semplice ma vera, la chimica è lo sporco, la chimica è l'inquinamento, non è invece la scienza che per esempio ci salva la vita attraverso i farmaci.
È un desiderio di vendetta, è semplicemente un desiderio di scherzare che ha spinto questo libro? Si ricorda quando le è venuta l'idea?
È stata più che altro la stanchezza, lo sfinimento, cioè proprio dopo la chimica della bellezza, insomma, quando era uscito da poco e mi ero accorto che come al solito sarebbe andato nel solito modo, cioè qualche migliaio di copie vendute, qualche recensione, non sarebbe successo niente di particolare, anche se era un libro in cui mi ero speso completamente, ci avevo messo tutta l'anima, e allora ero stanco, ero sfiduciato, sapevo che sarebbe sempre andata così. E allora, al fronte di questo, cioè del sapere che da questo stato di scrittore non mi sarei mai elevato, ho cercato di elevarmi, diciamo così, nei miei sogni. I libri possono spesso essere i sogni dello scrittore, non sempre. In questo caso lo è stato, cioè lo scopo di scrivere questo libro non è stato vendicarmi di questo, di quello, di un mondo che mi ha accettato forse solo in parte, ma quello di costruirmi un mondo piacevole nel quale immergermi e distaccarmi per qualche ora al giorno e per qualche anno, il tempo in cui dirà la scrittura, da un mondo che insomma cominciava a opprimermi un po'. Ecco questo.
La ricchezza, i soldi non sono un tema molto frequentato dagli scrittori italiani, come non è molto frequentato neanche il sesso, che qui nel giardino delle scrittrici nude entra, ma era assai più centrale nei romanzi precedenti di Pier Sandro Pallavicini.
I soldi sembrano essere una colpa, no? Nell'Italia di oggi, soprattutto nel piccolo giro di chi scrive, forse un'eredità della nostra anima cattolica o forse della sinistra degli anni 70, quella più radicale, ma insomma avere soldi sembra essere una sorta di peccato originale che va espiato in tutti i modi. Invece, insomma, avere soldi è un'opzione possibile. Chi ce li ha ben li spenda e gli facciano gioco, è bene per lui. E allora questo era anche, ecco, forse questo è un modo di cercare di non fare la solita cosa che facciamo noi scrittori italiani, quindi dedicarci, no, al disagio, alla povertà e al racconto pietistico di queste, ma provare a mettersi in una condizione totalmente diversa, cioè non solo un personaggio benestante, ma appunto un personaggio davvero straricco, quindi spingere all'estremo questa condizione e giocarci. E dal punto di vista del sesso, giustissimo, in questo romanzo ce n'è, un po' di più che non nei romanzi che l'hanno preceduto, nei due o tre che l'hanno preceduto. Certo è vero che è un sesso fortemente disinnescato dal punto di vista della scabrosità, perché è sempre raccontato con le parole della protagonista, che è una signora appunto che fa la scrittrice, che è diventata ricca, che è dotata di un'autoironia feroce anche nel raccontare le sue passate esperienze erotiche o sessuali, usa questa ironia. Perché questa volta c'è il sesso, negli ultimi libri non c'è stato, non so spiegarmelo in modo razionale, perché è l'anima di questo romanzo che la chiamava questa cosa. Il racconto voleva questi snodi che ruotano appunto proprio intorno ad alcune bizzarre esperienze sessuali, e questi snodi alla fine sono rimasti.
Sara Brivio arriva da Vigevano e vive a Milano. Milano sembra essere al centro di una nuova vena narrativa che entra nella città strada per strada, angolo per angolo, caffè per caffè. Un libro molto diverso dal suo, che è Fedeltà, di Marco Missioli, ha la stessa precisione, la stessa minuzia che ha lei nel descrivere Milano. È improvvisamente diventata una città fascinosa?
Per me lo è sempre stata una città fascinosa, e ci ho ambientato anche qualche altro romanzo, a dire il vero, nei tempi passati. Però insomma, poiché mi piace girare di città in città, di luogo in luogo, nelle ambientazioni dei miei romanzi, ci sono tornato solo ora. È forse l'unica città europea italiana, ma insomma dico una cosa molto banale dicendo questo, però questo è vero, e offre soprattutto questa serie di luoghi, di quartieri, di angoli che sono dei perfetti scenari su cui appoggiare delle storie. Qui in particolare questa storia si giova del quartiere delle Cinque Vie, che è un quartiere poco noto dal punto di vista del turismo, perché non ci sono grandi negozi, c'è solo la Pinacoteca di Brera in quella zona, la Pinacoteca Ambrosiana in quella zona. E però è un quartiere storico, è il quartiere forse più antico di Milano, in cui comunque ci sono ancora degli splendidi piccoli negozi di antiquariato, di arte, e in cui mi sembrava ideale nascondere questa ipotetica enorme villa in cui poter addirittura costruirsi un recinto di alberi tali per il giardino, che ci si possa prendere il sole completamente nude, come fanno le protagoniste di questo romanzo.
Tra la voglia di riscattare chi merita il successo e non l'ha avuto, e quella di prendere in giro chi invece ha avuto successo non meritandoselo, lei descrive un ambiente abbastanza servile, non ci fa una bella figura la letteratura italiana. Non ha paura delle vendette?
Sì e no, nel senso che non ho niente da perdere, mettiamola così. Non avendo una posizione particolarmente esposta, non essendo uno scrittore che deve basarsi sui propri successi o sui premi o sulle chiamate in questo o quel festival per sopravvivere, in un certo senso posso dire quello che mi pare. Poi se qualcuno se la prenderà e mi recensirà male al prossimo libro, o non mi inviterà a un certo festival, o mi terrà fuori da un certo premio letterario, pazienza, insomma sopravviverò. Però se qui dovevo fare appunto un romanzo satirico, una commedia in cui si doveva ridere del mondo che racconto, beh, non potevano che esserci personaggi fortemente positivi e fortemente negativi. Non so dire perché, o per meglio dire lo so, ma non spieghiamolo, quelli negativi prevalgono.
Lo spiega lei, cos'è il Kulak?
Il Kulak è un'unità di misura del servilismo, e riecheggia il parsec, che invece è un'unità di misura delle distanze interstellari ed è un'unità di misura enorme, quindi un parsec corrisponde a una distanza appunto immensa, e un Kulak corrisponde a un immenso servilismo. Quindi per arrivare a un Kulak pieno di categorizzazione e di scala vuol dire che si è davvero dei forti lecca piedi.
E a Piersandro Pallavicini da Vigevano, Il giardino delle scrittrici nude è il titolo del suo romanzo uscito da Feltrinelli. Restiamo tra i romanzi che parlano di libri per segnalare L'annusatrice di libri di Daisy Icardi, uscito da Fazzi. Tanti lettori dicono di non amare il Kindle. Vuoi mettere l'odore della carta e dell'inchiostro? E appena tolgono un libro dalla plastica lo annusano. Confessiamo di non averlo mai fatto. Nell'annusatrice di libri siamo a Torino nel 1957. Adelina ha 14 anni e vive con la zia, che non si occupa di lei. Scoprirà di avere un olfatto particolarmente spiccato, come il protagonista del Profumo di Susskind, e ne fa tesoro. Ieri, a margine del Salone del Libro, i lettori affezionati hanno partecipato a un tour sui luoghi del romanzo. Risvolti di copertina di Cristina Taglietti è invece un viaggio nel mondo e nei segreti, per noi lettori, di 14 case editrici italiane, grandi e piccole. Il libro è pubblicato dalla Terza. Non ci sono gli odori dei libri, ha fatto notare Paolo Di Stefano sul Corriere della Sera, ma ci sono gli arredi, il colore delle pareti, la disposizione dei tavoli.
Had enough of heartbreaking pain. Had a little sweet spot for the rain, for the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? You know I always like my walking shoes. You can get a little too fine.
sunshine, won't you stay? You know I always loved a lonely town, those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello, sunshine, won't you stay?
E a Bruce Springsteen, Hello Sunshine, dal nuovo album Western Stars, in uscita il prossimo 14 giugno.
Alice! Alice!
Rosso Crociati, che vuol dire scrittori svizzeri. Scrittrici in questo caso, anche se i dibattiti in materia sono spesso noiosi e qualche volta carichi di risentimento. E siccome qualcuno ha ventilato che dietro lo pseudonimo di Elena Ferrante potrebbe perfino esserci un uomo, meglio non giurare sul fatto che certe cose, come l'amicizia tra Lila e Lenù, possano essere scritte solo da una penna femminile. Buongiorno a Doris Feminis.
Buongiorno a tutti.
Nata tra le montagne della Svizzera italiana, dice il risvolto di copertina del suo libro appena uscito da Marcos e Marcos. Titolo Fuori per sempre. Il posto preciso è Cavernio. È il suo secondo libro. Il primo, 2 anni fa, era intitolato Chiara Cantante e altre caparaie. In montagna Doris Feminis vive ancora, ma questo romanzo viene anche dalla sua esperienza come infermiera all'ospedale psichiatrico di Mendrisio, dove Giulia, la protagonista, viene ricoverata dopo un tentativo di suicidio. Scrivete di cose che conoscete, dice il primo consiglio dei corsi di scrittura, che lei però non ha frequentato, mi sembra.
Il mio desiderio di partenza era quello di parlare della psichiatria, perché effettivamente è un mondo che conosco bene, benissimo, ma anche perché credo che sia un mondo che è mal conosciuto dalle persone che non l'hanno mai frequentato, per cui mi dicevo facciamo una storia che sia qualcosa in cui ci si può anche un po' informare, che poi questa era la mia idea, d'inizio, ma che non è stata la conclusione, perché il romanzo è diventato la storia di tre ragazze principalmente, ambientato nell'ospedale psichiatrico, quindi comunque c'è questa idea sull'ospedale, ma è più la storia di persone.
Vediamo queste tre ragazze. La prima è Giulia.
Sì, Giulia, che è una ragazza quindi che nasce nelle montagne ticinesi negli anni 70, in una famiglia numerosa tra le montagne, quindi un substrato che non è cavernio, ma è, ci assomiglia, insomma, sono tutti paesini di montagna che si possono immaginare, ma anche altri paesini in cui la peculiarità è quella di essere composti da persone che si conoscono. E negli anni 70 c'erano ancora queste famiglie numerose che arrivavano dalla civiltà contadina, quindi lei nasce in una famiglia così, che è un po' tra quella di prima della guerra e quelle dopo della guerra. Io per esempio sono nata negli anni 70, ma i miei genitori hanno avuto due figli, mentre Giulia è ancora di una di queste famiglie numerose. Lei si è un po' staccata dal suo mondo perché è andata a studiare, e questo tentativo di suicidio arriva durante l'estate in cui dovrebbe dare gli esami finali di storia. Arriva in questo ospedale psichiatrico dove si confronta un po', dovrebbe confrontarsi alle ragioni di questo tentativo di suicidio, fatica, vorrebbe evitare, quindi ci sono tutti dei tentativi di evitare questo incontro con se stessa, che poi si farà pian piano durante il ricovero e anche attraverso le fughe, perché questo è un libro in cui ci sono svariate fughe dall'ospedale.
Giulia, dicevamo, non è l'unico personaggio. In Fuori per sempre c'è anche la dottoressa Sortelli. Di solito nei romanzi gli psichiatri sono messi in burletta, qui invece è trattata con molto amore, con molto rispetto.
Io sono quasi 30 anni che faccio l'infermiera in psichiatria, per cui è vero che amo i miei colleghi in generale. Credo che sia un po' anche questo che ho voluto trasmettere. Da una parte sì, la psichiatria, che può essere vissuta come qualcosa di molto normativo, di dominante, di divo, c'è questa parte, nel romanzo esiste, soprattutto nel vissuto dei pazienti, che lo vivono quasi sempre così. Però c'è anche questa parte umana, quindi da una parte i vissuti dei curanti, e quindi ho messo qualcosina delle loro vite, perché non sono solo in questa funzione che hanno, sono anche delle persone che possono essere come noi tutti. E poi la loro umanità all'interno dell'ospedale, con tutte le difficoltà di non essere assolutamente vissuta come tale dai pazienti in generale. Quindi Elena Sortelli, che è questa dottoressa, ma anche le infermiere che si occupano di queste ragazze, per me sono delle persone importanti che hanno permesso a Giulia di fare questo cammino di elaborazione sulla sua storia e di trovare il modo di decidere di andare avanti. Che poi non ci sono solo i curanti, ci sono anche delle amicizie, ci sono anche delle persone adulte che si offrono di sostenere Giulia in questo momento, però i curanti permettono quel salto che le permette di prendere la decisione di continuare. Io continuo a sperare che i curanti servano a questo, quindi è questo che ho voluto mettere in scena.
Doris Feminis, quando ha cominciato a scrivere? Che cosa l'ha spinta?
Io ho sempre scritto, principalmente per me, con questo desiderio di un giorno riuscire a scrivere della fiction. Non sono riuscita per tanto tempo. Quando finalmente sono riuscita, quindi nel 2010, è stato grazie al fatto di avere un po' di tempo, quindi ho avuto un secondo figlio, quindi dei mesi di congedo maternità, e lì ho tentato di scrivere una storia e mi è venuta, mi sono detta: questa è fiction, non è più una cosa che scrivo per me, quindi adesso posso fare quello che in fondo ho sempre pensato che volevo, vale a dire scrivere la storia di queste mia nonna e questa civiltà di donne di cui tutta la mia infanzia è stata permeata, perché erano i racconti sul tavolo, insomma. E quindi ho iniziato così, con questo gran desiderio di finalmente scrivere questa storia, che poi è diventata Chiara Cantante. E grazie a questa esperienza, che è stata bella, è stata veramente una bella esperienza scrivere questo libro, mi sono detta io questa cosa la voglio continuare, e subito dopo ho deciso di provare con la psichiatria.
Quali sono gli scrittori o le scrittrici che le piacciono?
Nel corso del tempo naturalmente sono cambiati, per cui direi che forse c'è stato il grande amore per la letteratura sudamericana quando avevo 20 anni, Márquez, l'Allende della Casa degli Spiriti. Ho letto moltissimo Dacia Maraini quando ero in questo tra i 20 e i 30 anni, direi, perché mi interessavano questo suo modo di mettere in scena le tematiche intense alle quali mi sentivo vicina. Poi c'è stato forse tutto un gran periodo in cui ho conosciuto degli scrittori, Philip Roth, che tutti amano direi, ma come Márquez anche, con questa sua capacità di portarci dentro l'animo umano, questa ironia incredibile. Io non ho mai riso per un libro, ma con Philip Roth si può ridere, che è incredibile. E poi direi un grande amore è stato anche Imre Kertész, che leggo da 15 anni ormai, continua a stupirmi per la finezza delle sue riflessioni. E per finire, che fa parte del romanzo perché è il padre teorico di una delle protagoniste, Roberto Bolaño, che è uno scrittore anche sudamericano e che ha questa visceralità in cui mi ritrovo un po', io mi sento una persona intensa.
Imre Kertész invece è uno scrittore ungherese. Grazie a Doris Feminis, Fuori per sempre è un libro Marcos y Marcos.
Passa un maiale, dico ciao maiale. Passa un somaro, dico ciao somaro. Forse ste bestie non mi capiranno, ma almeno dico le cose come stanno.
Er deputato, per dirla fra de noi, a quel comizio ci andiate contro voglia. Tant'è che a me mi disse, oddio che noia. È vero me lo disse, sì, ma poi, sai come principio, dice con gioia, che vengo cittadino in mezzo a voi, onora agli martiri e all'eroe, vittime del pontefice e del boia.
Passa a maiale, dico ciao maiale. Passa al somaro, dico ciao somaro. Forse ste bestie non mi capiranno, ma me lo dico, le cose come stanno.
E lì rimise fuori gli ideali, gli schiavi, i tiranni, le catene, li re, li preti e l'anticlericale. E poi parlò dei principi suoi e allora pianse, pianse così bene che quasi ci rideva pure lui.
Passa un maiale, gli dico ciao maiale. Passa un somaro, gli dico ciao somaro. Forse sta le cose come stanno. Passa un maiale, io dico ciao maiale. Passa un somaro, io dico ciao somaro. Forse ste bestie non mi capiranno, ma me lo dico le cose come stanno.
Perché se c'hai davanti a te un deputato,
senza paura danno a finire in prigione.
Orchestraccia è il nome di questo gruppo folk romano ad assetto variabile. I componenti si aggiungono e se ne vanno. Titolo del brano Le cose come stanno, il testo è di Triussa, le voci sono di Luca Angeletti e Giorgio Caputo.
Alice. Alice.
Le cose che bruciano. Meglio, le cose che vorremmo bruciare e invece non bruciamo. Oggetti, mobili, libri che appartengono al passato e di cui vogliamo disfarci. Le cose che bruciano è l'ultimo romanzo di Michele Serra. Esce da Feltrinelli ed è ambientato a Roccapane. Il protagonista è Attilio Campi, quasi cinquantenne, ex politico, si è ritirato a vivere in campagna. Dopo un incidente, possiamo chiamarlo così, voleva imporre per legge il grembiule per gli allievi delle scuole e la proposta è stata considerata anacronistica, anzi tra l'assurdo e il ridicolo dal suo stesso partito. Figuriamoci da internet, linciaggi in rete da chi si affaccia e dice la sua. Da qui ritiro l'amicizia con il contadino Severino. Michele Serra, buongiorno.
Buongiorno.
Lei passa parte della sua vita in campagna e anche se questo è un romanzo si sospetta sempre un po' di autobiografia.
Beh, si sa, insomma, che Madame Bovary c'est moi, no? diceva lui. Sì, certo, c'è un pochino di autobiografia, si scrive a proposito delle esperienze che si sono vissute, quindi è normale, sì, vivo in forte contatto con la natura e il protagonista del mio romanzo ne risente. Lui però, e questo non è affatto autobiografico, è molto più coraggioso di me, perché riesce a mettere a segno davvero la sua fuga dalla società. E il bello della letteratura è questo, no? Che si può imbrogliare, si possono inventare situazioni, personaggi, vicende che sono solamente sognate.
La proposta del grembiule viene considerata giusta e ingegnosa da Attilio Campi, l'ideale per farmi entrare in urto con il partito. E questa è la fine che fanno le cose giuste e ingegnose?
Ma secondo lui sì, ovviamente. Lui ha un caratteraccio e si offende mortalmente perché una sua proposta di legge viene considerata quasi con scherno dai suoi compagni di partito. Ad ogni buon conto, visto che la cronaca è ingombrante, vorrei dire che il libro è stato scritto 2 anni fa e quindi la proposta di Salvini per il grembiule nelle scuole elementari sarebbe semmai copiata dal mio libro, ma soprattutto la proposta di Salvini è molto meno radicale di quella di Attilio Campi, che vuole uniforme obbligatorie nelle scuole di ogni ordine e grado. E quindi insomma Campi batte largamente Salvini quanto a, diciamo, rigore ideologico.
Leggo dal suo libro: libertà è un rogo ben congegnato, è un pensiero che prima o poi abbiamo avuto tutti.
Sì, quello è l'aspetto del libro forse più coinvolgente, anche più popolare, nel senso che riguarda veramente qualunque tipo di persone, qualunque tipo di psicologia, cioè la sensazione dell'accumulo, no? della memoria incombente, e non è soltanto una memoria immateriale, è una memoria materiale, proprio le fotografie, proprio gli album, proprio le carte, insomma le memorie intese come peso non metaforico, e l'istinto di far fuori tutto, basta con l'accumulo, è una specie di ripristino di un metabolismo, no? Anche quello di liberarsi delle macerie, delle tracce o delle macerie del passato. Lui la risolve malamente, poi adesso non dobbiamo svelare il finale del libro perché c'è un colpo di scena, ma insomma quando viene una certa smania di usare i modi bruschi e di bruciare qualcosa, di liberarsi del passato, può capitare di bruciare la cosa sbagliata.
Non diciamo cosa.
Esatto.
Attilio Campi si ritrova pieno di oggetti, pieno di scatoli, perché è morta la mamma, è morta la zia Wanda, la sorella Lucrezia non se ne occupa e quindi vengono fuori tutte queste cose di pessimo gusto, vecchie sedie, vecchi canapè. È una specie di capitolo aggiunto a quel bellissimo libro sugli oggetti desueti nella letteratura che era stato scritto da Francesco Orlando.
Dunque è un libro che da questo punto di vista si riallaccia a tanti altri libri, insomma volendo prenderla dal lato gentile dal lato riflessivo, e ci si può rifare un pochino alla Marie Kondo, la signora giapponese che è così giudiziosa nel catalogare gli oggetti di casa, nel decidere con molto rispetto per gli oggetti stessi che cosa farne. Mentre scrivevo il libro ho letto anche De Waal, Un'eredità di avorio e ambra, e mi ha messo molto in crisi, perché anche lì c'è una cura della memoria, c'è un culto della memoria, gli oggetti rappresentano persone scomparse e che memoria in quel caso, perché si parla della Shoah. E quindi ho avuto un po' di complesso di colpa dipingendo questo personaggio, che la risolve veramente con le brutte maniere, insomma, che organizza pire, che progetta roghi tutto il santo giorno e alla fine poi li realizza. E diciamo che i romanzi consentono una libertà di pensiero totale, che scioglie anche dalla responsabilità in certi momenti. Cioè, il mio eroe è anche irresponsabile, e per questo del resto che mi è molto simpatico e che gli ho dato vita.
Il suo eroe dice di progettare roghi e paci, che hanno qualcosa in comune secondo lui.
Beh sì, perché lui, vabbè, se n'è andato dal mondo e dalla società, però ha un nemico storico, un giornalista che lo attaccava con particolare veemenza, con il quale vorrebbe pacificarsi, perché intuisce che, insomma, il vero peso che lui si porta in spalle, e questa forse è la parte del libro che a me è più cara, che il vero peso che si porta in spalle è se stesso, è l'ego, è l'ossessione di avere ragione, è il maschio alfa che è in moltissimi maschi, che vogliono dimostrare al mondo di essere i più bravi, di avere ragione su tutte le questioni di principio, di essere più prestanti. Insomma, ecco, questo è il punto sul quale lui alla fine poi fallisce, ovviamente, perché un conto è bruciare un canapè o delle vecchie stampe o delle vecchie cianfrusaglie, e un conto è riuscire davvero a scaricarsi dalle spalle il peso della propria arroganza, della propria mancanza di umiltà. Ecco, lui sa di essere arrogante, e fare la pace con questo signore lo aiuterebbe a sentirsi meno arrogante. Alla fine la pace non la fa.
Parliamo tanto di memoria, parliamo di nostalgia spesso. Lei ha individuato un ricatto della memoria, lei dice, quello che per onorare il passato ostruisce il presente. E su questo vorrei chiudere.
Dunque, allora, la memoria storica ovviamente va profondamente rispettata. Si dice una cosa giusta, che senza memoria storica non si può capire il presente. La memoria privata è altra cosa, insomma, io non so come mi giudicherebbe uno psicanalista, ma non sono del tutto contrario alla rimozione. Ecco, ci sono momenti in cui bisognerebbe proprio bypassare l'ingombro del proprio passato, dei propri fantasmi. È molto difficile, posso solo dire che è molto difficile nella vita reale, ed è molto difficile riuscirci anche nel mio romanzo.
E a Michele Serra, Le cose che bruciano è un libro Feltrinelli. Potrete riascoltare anche lui nelle pillole di Alice la prossima settimana, dal lunedì al venerdì all'ora di pranzo. In vista del notiziario, Alice propone poesie o testi recitati da voci celebri. Oggi abbiamo Robert De Niro. Viene da un cortometraggio intitolato Ellis, diretto dall'artista francese che si fa chiamare J.R. La musica è composta da Woodkind e Nils Fram, il testo è di Eric Roth. Lo sceneggiatore è di Molto forte, incredibilmente vicino, tratto dal romanzo di Jonathan Safran Foer. Ellis rende omaggio agli immigrati che hanno costruito gli Stati Uniti ed è ambientato nel vecchio ospedale di Ellis Island.
I remember the sound of the wind as I was falling asleep. The tree branches scraping the roof, like people whispering. I had only one thing in mind, one place to be. Like you could fly if you had the wings. There were all these millions of people who come through here, and I see them all. People of every color, shape, and size. And I think about all of those that made it. Made it to some distant shore where when they come up the beach or over a bridge or onto a road, they start to walk. Then they start walking faster and faster. Then they are running. They made it. They were at last home.
E alla voce di Robert De Niro accompagnava immagini del vecchio ospedale di Ellis Island in un film intitolato Ellis. Per arrivare al notiziario, Dave Brubeck con il suo quartetto reinterpreta le colonne sonore dei film di Walt Disney. So This Is Love, da Cenerentola. Thank you.
altre storie e idee.
Bentrovati per l'ultima mezz'ora di Alice. Dicevamo all'inizio, il Salone del Libro, che si è aperto giovedì a Torino al Lingotto e continuerà fino a lunedì. Sul ponte di comando il direttore Nicola Lagioia, al suo terzo anno. Gli abbiamo promesso che avremmo parlato di libri e di scrittori. Delle polemiche su fascismo e antifascismo si è chiacchierato fin troppo. Risultato: in un'edizione dedicata ai 100 anni di Primo Levi, molte energie si sono perse in baruffe e scaramucce. La sezione Se questo è un uomo ha reso omaggio allo scrittore con lezioni magistrali, tavole rotonde, letture. Ma c'era un'altra sezione, dal titolo Questo è un uomo, dedicata soprattutto ai lettori giovani. Ingiustizie e prevaricazioni riguardano anche il presente, non solo il passato. Parliamo con Nicola Lagioia, che prima di dirigere il Salone aveva vinto nel 2014 un premio Strega con La Ferocia. Partiamo dal paradosso. Si lamenta il fatto che le librerie italiane siano poco frequentate e entrare in una libreria non costa nulla. Al Salone di Torino i lettori accorrono numerosi per pagare un biglietto e poi comprarsi i libri.
Diciamo che quel biglietto è un biglietto d'accesso a un mondo e a una comunità, in un certo senso. Cioè, ecco perché la gente viene al Salone del Libro, perché è un luogo di incontro, un luogo di dibattito, è un luogo, come si è visto quest'anno, d'esperienza, ecco, chiamiamolo così. E quindi è come se uno entrasse nella più grande agorà per 5 giorni almeno che c'è in Italia, sia per festeggiare, sia per incontrarsi, sia per dibattere. E poi però c'è la possibilità, con quel biglietto, di accedere virtualmente a centinaia di incontri dove alcuni tra i più importanti scrittori, filosofi, saggisti, personalità della cultura a livello mondiale, raccontano cose, fanno lezioni, eccetera, eccetera. E poi ci trova, qui è anche un po' la più grande libreria d'Italia, quindi c'è anche questa cosa qua di bello, no? Il Salone del Libro, il fatto di incontrare gli editori, di parlarci, di incontrare gli autori. Ecco, allora, effettivamente quello che diceva lei è vero. Il Salone del Libro, ecco, mi attardo a dire, con un po' con la mossa del cavallo, ha superato già da parecchio tempo quello che è il problema politico-culturale di questi ultimi anni, no? Popolo contro elite, perché il Salone del Libro è una grande manifestazione popolare, viene gente di tutti i tipi, di tutte le provenienze, di tutte le età, di tutte le idee, però sulla base di contenuti molto alti. Di solito non accade questa cosa qui, al Salone del Libro succede questo, quindi il fatto che sia una grande manifestazione popolare è una cosa, nel nome del libro, è una cosa veramente bella.
Ricordo che qualche anno fa qualcuno si era lamentato delle code, però si fanno le code per i concerti rock, le persone non si lamentano poi così tanto, però quest'anno avete cambiato gli spazi.
È un po' il Salone come spazi più grande, credo che ci sia mai stato, perché è stato chiuso un padiglione, che è il padiglione 5 l'anno scorso, e al posto di quello c'è l'Oval, che è grande 3 volte tanto, quindi insomma c'è uno spazio molto, molto più grande rispetto al passato, allestito devo dire molto bene, quindi insomma, spero che gli appassionati del Salone del Libro apprezzino insomma i nuovi spazi espositivi che sono. Poi appunto c'è questa novità in un luogo che però è un po' un luogo simbolo, che è il Lingotto, che sarà un po' vintage in effetti il Lingotto, però questa cosa qui piace alla gente, quindi insomma sì, è vero, ha ragione lei, sui concerti rock addirittura si arriva. Almeno mi ricordo quando lo facevo io da ragazzo, si arriva il giorno prima, ci si mette in sacco a pelo fuori dallo stadio. Mi ricordo un concerto di Vasco Rossi, cioè avevo 18 anni e proprio dormi là praticamente per andare avanti. Questo non sono del libro, questo non accade, però ci sono delle lunghe file. Devo dire, la gente un po' appunto si lamenta al tempo stesso la certificazione del successo del Salone, però poi sono sempre file molto ordinate e molto civili, e di questo io ringrazio tutto il popolo del Salone del Libro.
Parliamo del titolo, Il gioco del mondo, è quel gioco che si faceva disegnando i quadrati con il gessetto sui marciapiedi, quando i bambini giocavano sui marciapiedi.
Quando giocavano sui marciapiedi, dalle mie parti, io sono di Bari, si chiamava Il gioco della campana. Il gioco del mondo è anche il titolo, la traduzione italiana del libro probabilmente più importante di Julio Cortázar, scrittore argentino che poi si è trasferito a Parigi, quindi un ponte fra Europa e Sud America, e quindi l'abbiamo preso in prestito perché? Perché quest'anno, derogando un po' un principio che fa avere al Salone del Libro ogni anno un paese ospite, quest'anno partendo dal presupposto che i paesi hanno confini ma le lingue no, anziché avere un paese ospite abbiamo scelto una lingua ospite, cioè lo spagnolo, e quindi questo mette insieme Spagna, Argentina, Messico, Cile, Venezuela e così via, e quindi gioco del mondo. Poi c'è un manifesto bellissimo di MP5 che è un artista romana che raffigura un bambino che gioca con degli adulti, come se gli adulti fossero una specie di ghirlanda, il bambino ci giocasse o la bambina ci giocasse, e mi verrebbe da dire appunto rispetto a questo manifesto che appunto in un mondo di adulti sarebbe bello se un bambino o una bambina reggessero il gioco, in un certo senso.
Lei è al suo terzo Salone del Libro come direttore. Se lo aspettava così questo lavoro?
No, assolutamente, cioè, nel senso che all'inizio no, adesso sì ovviamente, adesso io quando appunto, perché non si tratta semplicemente di fare un programma culturale, che pure è la cosa che mi appassiona di più, ma si tratta di avere un'interlocuzione con tantissime realtà, per esempio con il mondo delle librerie, con il mondo delle biblioteche, con la scuola, ogni anno al Salone del Libro vengono più di 20.000 studenti, quindi noi lavoriamo tutto l'anno con le scuole, con i professori, ovviamente gli editori, lavoriamo tutto l'anno anche con gli editori, nel senso che li incontriamo uno per uno, quelli che possiamo, ovviamente, perché poi sono tantissimi quelli che vengono al Salone del Libro, e dialoghiamo con loro per fare appunto il programma, e stiamo anche sul territorio, cioè il Salone del Libro per esempio va anche nelle carceri, tanto per dire, per i detenuti, i libri sono molto più importanti di quanto si possa credere, noi mandiamo gli autori, gli scrittori nelle carceri, andiamo negli ospedali, perché appunto un libro, se può, come dire, non essere risolutivo sul piano della salute fisica, forse invece dal punto di vista emotivo e spirituale lo è, quindi quello che voi vedete per 5 giorni è un po' la parte più in evidenza di un lavoro che dura tutto l'anno. Me lo aspettavo sì impegnativo, però è ancora più interessante, ovviamente anche un po' più faticoso rispetto a quello che mi aspettavo 3 anni fa, poi anche perché, cioè, del libro è un po' il diventa per 5 giorni la più grande agora del paese, quindi questo ci riempie d'orgoglio anche, e poi anche una festa, guardi. È la parola comunità, forse, è la parola che meglio rappresenta il Salone del Libro. Cioè c'è un'intera comunità che ci dà appuntamento ogni anno per 5 giorni a Torino.
Anche il direttore del Salone del Libro, Nicola Gioia, avrà un sogno e noi glielo chiediamo.
Il mio sogno è quello di aggiungere un po' di complessità al dibattito, no? Cioè alla circolazione delle idee. Oggi noi siamo abituati, spesso anche per esempio sui social, ad una logica da curva nord contro curva sud, si comunica attraverso slogan e così via. Invece il Salone del Libro è proprio il posto in cui tutti i temi caldi e importanti del tempo, appunto questa identità culturale europea, lo stato di salute delle democrazie, la scienza, il modo in cui cambia il lavoro, la politica, eccetera, eccetera, vengono affrontati appunto in maniera complessa. Allora, aggiungere un pizzico di complessità a una circolazione delle idee, a un dibattito che spesso è monocorde, spesso è bidimensionale, ecco, questo è il grande sogno che in parte, devo dire, si realizza ogni anno al Salone del Libro, quindi chi poi esce dal Salone del Libro in qualche modo esce non con delle risposte, perché poi no, come i libri importanti non è che danno le risposte sbagliate alle grandi domande, ma sollevano le domande giuste, e quindi questa è un po' la speranza, che chi esce poi dal Salone del Libro esca un pochettino più ricco e con più complessità rispetto a come c'era entrato.
Era Nicola La Gioia, direttore del Salone del Libro di Torino. Awa, 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 try it like a leg on chan. Awa, awa, hot as in so win is an am chan. Awa, awa, sibona, wense, kaganja. Awa, awa, amantumbasane. She's a rich girl, she don't try to hide it. Diamonds on the soles of her shoes. He's a poor boy, empty as a pocket. Empty as a pocket with nothing to lose. Sing ta-na-na, ta-na-na, ta-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. Ta-na-na, ta-na-na, ta-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes.
diamonds on the soles of her shoes. Say she's crazy, she got diamonds on the soles of her shoes. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of your shoes. She was physically forgotten, but then she slipped into my pocket with my car keys. She said, "You've taken me for granted because I please you. Wearing these diamonds." And I could say, ooh, as if everybody knows what I'm talking about. As if everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about diamonds on the soles of her shoes. Sign of a wave. The poor boy changes clothes and he puts on aftershave to compensate for his ordinary shoes. And she said, "Honey, take me dancing," but they ended up by sleeping in a doorway by the bodegas and the lights on over Broadway, wearing diamonds on the soles of their shoes. I could say, ooh, and everybody here would know what I was talking about. I mean, everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about soles of my shoes, yeah. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of my shoes.
E questo era Paul Simon, dalla raccolta Graceland, l'album africano del cantautore. Oltre a Paul Simon, cantava Ladysmith, Black Mambazo.
Alice! Alice!
Il paese ospite del Salone del Libro di Torino non c'è, perché quest'anno c'è una lingua, lo spagnolo. L'occasione per parlare di un libro molto bello, quasi ipnotico. Se l'avete letto anche solo sfogliato, capirete cosa intendo. In tutto c'è stata Bellezza, di Manuel Vilas, uscito da Guanda nella traduzione di Bruno Arpaia, a sua volta scrittore, e questo aiuta. Ne parliamo con Monica Bedana, che dirige la scuola di spagnolo dell'Università di Salamanca a Torino. Ipnotico, trascinante, non riusciamo a staccarci. Qual è il segreto?
È un libro che ai vivi non si può scrivere. È dedicato ai suoi genitori, i genitori sono morti. Lui ha scritto questo libro per celebrare la memoria di questi genitori ed è un libro che ai vivi non si può scrivere. Io credo che sia per un motivo molto semplice. Riflette un po' l'atteggiamento che abbiamo tutti nei confronti dei genitori quando a un certo punto ci danno un pochino di fastidio nel corso della vita e quindi ci sentiamo magari dire da loro: ti auguro che non arrivi mai il momento in cui i figli ti tratteranno in quel modo. Credo che l'essenza del libro stia in questo, che dice tutte le cose che dovremmo dire ai genitori mentre sono in vita, ci fa pentire di quelle che abbiamo detto e non avremmo dovuto dire, ma è un libro che mentre i genitori sono vivi non si potrebbe scrivere. Credo che la magia e l'ipnosi che causa sia questa.
El País lo dichiara il più bel libro del 2018, ma chi è Manuel Vilas?
Manuel Vilas realmente arriva al grande pubblico con In tutto c'è stata bellezza, che in Spagna ha per titolo quello che è il sottotitolo in italiano, cioè Ordessa. Ordessa è il nome del paese in cui lo scrittore è nato, è un piccolo paesino dell'Aragona, proprio ai piedi dei Pirenei. È stato fino ad ora fondamentalmente un giornalista per Il País, per l'ABC, è stato un poeta. E probabilmente adesso scrive meno poesie ed è un saggista soprattutto di temi sociali, però per quanto riguarda il romanzo è davvero esploso con In tutto c'è stata bellezza. È un romanzo che parla della vita dei genitori di lui e di un equatore in cui lui si trova quando supera i 50 anni, divorzia. Dopo aver perso la madre perde anche il padre e a un certo punto sprofonda nell'alcolismo. E quindi il libro è la redenzione un po' da tutto questo.
C'è un film che è appena uscito che si chiama Life Itself, la vita stessa. Io credo che andrebbe bene anche per questo libro di Manuel Vilas.
Però non è quella che chiamiamo comunemente un autofiction. Io credo che non costruisca la narrazione di pari passo con la costruzione dell'identità, anche perché spesso ci troviamo a leggere queste autobiografie noiosissime in cui gli autori ci raccontano i dettagli della propria quotidianità. Questo invece è proprio un terreno che credo che sia poco frequentato dagli autori, tanto in Spagna come in Italia, perché è un confessare gli errori e credo che questo normalmente non si faccia, o comunque io non lo vedo così frequentemente.
È un libro spietato per certi versi, perché la vita è spietata e perché chi racconta e che ha un'abilità mostruosa, secondo me, nello spezzare quel che racconta in brevi capitoli, sa esattamente quando deve mettere un punto e passare alla pagina successiva, è spietato verso se stesso.
Beh, la morte dei genitori diventa una forma di verità che non va a scampo praticamente, che non si può filtrare attraverso nessuno stratagemma letterario, nessun'altra forma. E quindi è giusto che sia così, perché il senso del libro sta proprio nell'essere spietati, nel riconoscere gli errori e nel tentare di ripararli. Quindi non si può parlare di sé attraverso i personaggi, bisogna mettersi in gioco, bisogna mettere lì tutto il dolore, tutta la sofferenza, le crepe, le angosce, ed è per questo che poi alla fine riesce a liberarsi e riesce a liberare noi, perché dubito che non ci sia persona che non si sia vista identificata in queste pagine così forti, così dure.
Lei faceva riferimento prima, Monica Bedana, all'attività da poeta di Manuel Vilas, e anche in questo libro c'è un epilogo intitolato La famiglia e la storia, e sono poesie, direi.
Sono poesie, ed è una forma letteraria straordinaria proprio perché si chiude in forma poetica. Sono poesie che sono poi legate alla musica, perché a un certo punto, verso la metà del libro, lui inizia a nominare i personaggi con il nome di compositori, quindi la madre che era molto teatrale diventa Wagner, il padre diventa Bach, c'è Verdi, c'è Monteverdi, sono gli amici. Quindi in questo libro c'è davvero molta poesia e molta musica. E la poesia che c'è in questo libro è senz'altro una poesia sociale, io credo, rappresenta quella Spagna dignitosa e orgogliosa che ha consolidato la democrazia, perché il racconto parte dagli anni del post-franchismo e l'ha consolidata e portata fino agli anni dell'autore. Quindi la poesia viene proprio da quella dignità di quella classe sociale in cui le origini si guardano senz'altro con riconoscenza. C'è molta poesia in questo, in guardare alle origini umili da cui si viene, che sono state una palestra, e le si guarda con incredulità. È proprio quell'incredulità che ha portato i libri dove non c'erano, in una classe sociale dove non c'erano, credo costituisca il cuore della poesia di questo libro. Ha un messaggio sociale senz'altro fortissimo.
Una delle poesie nel finale del libro è dedicata alla Coca-Cola, e anche questo c'è dal segno di un'epoca. La Coca-Cola era qualcosa di notevole, ci si ricordava della Coca-Cola bevuta, e Manuel Vilas dice: siamo stati poveri ma con grazia.
E in quel poveri associato al con grazia c'è il senso dello sforzo, del lavoro, della povertà associata alla laboriosità e alla perseveranza, che genera un salto sociale, il salto sociale che ha permesso a lui, per esempio, lo ha affermato molte volte, ha permesso a me di andare all'università, quell'università che mio padre, che avrebbe voluto essere poeta, non ha potuto frequentare. Quindi sì, dalle piccole cose, dalla quotidianità, c'è questo senso del riscatto, che è una forma poetica ed è anche la base della tolleranza di una società che ha cercato di costruire la tolleranza nel corso degli anni dopo la fine della dittatura.
Il padre di Manuel Vilas voleva essere poeta, il figlio è diventato poeta, come ci ricordava Monica Bedana, anche saggista. La madre, invece: da mia madre ho ereditato il caos narrativo, dice Manuel Vilas, non viene dalle avanguardie, e anche questo mi sembra un tema interessante.
Sì, senz'altro lui attribuisce la sua narrazione caotica fatta a brandelli, è un'eredità della madre, ed è proprio il caos, io credo, che ci colpisce e che ci emoziona quando leggiamo questo libro. Segue il filo del cuore, segue il filo del dolore, ed è proprio il caos, l'elemento, il valore della narrazione stessa. D'altra parte, anche come poeta, lui è molto 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 narrativo e molto molto rock, come lei ha ricordato. Questo dettaglio della Coca-Cola è in fondo è rock, è spesso selvatico e selvaggio. La sua poesia è anche sboccata, e questo Questo lo mette in contatto con quel tipo di bellezza caotica che riflettono le sue parole.
Con Monica Bedana, che dirige la scuola di spagnolo dell'Università di Salamanca Torino, abbiamo parlato di Manuel Vilas e del suo romanzo In tutto c'è stata bellezza. Esce da Guanda. Per chiudere questo pomeriggio passato insieme, vi ricordo che le pillole di Alice andranno in onda dal lunedì al venerdì, la prossima settimana all'ora di pranzo. Ci lasciamo con un tango che è anche un omaggio a Charlie Chaplin. Tango Bitterness del violinista Philip Quint. Thank you.